la serata registra qualche assenza per... c'è il pellegrinaggio interessante qui a Druento, quindi tornano stasera. E poi c'è la Juve che gioca stasera, quindi... per l'ultima sera. Allora, noi riprendiamo il nostro percorso. Siamo al capitolo 2 di Marco. È un po' che non ci vediamo, quindi riprendiamo. Capitolo 2 di Marco, i versetti che vanno dal 18. Intanto cominciamo a fare il 22, poi, quindi la prima pericope, poi se c'è tempo faremo anche dal 23 al 28. Quindi Marco 18, 22. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa la stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. È un brano conosciuto, l'avete già sentito tante volte, lo ricorda anche Matteo, anche Luca. Forse non è semplicissimo, ma noi con calma ci fermiamo sopra e cerchiamo di lasciarci raggiungere da questo passo. La scorsa volta, se vi ricordate, avevamo visto la pericope nella quale Gesù mangia con i peccatori. Cioè, prima c'è la chiamata di Levi. Levi segue Gesù e Gesù fa un banchetto con lui. E il banchetto nella scrittura, nel Vangelo, voi sapete essere segno, simbolo della festa definitiva, cioè dell'unione definitiva tra l'uomo e Dio. Quindi quando trovate un banchetto è sempre segno che Dio finalmente si è unito con gli uomini, fa festa perché gli uomini si sono uniti al loro Dio. Il banchetto ha una forte portata simbolica. E adesso ci dice che tipo di banchetto è questo. Quindi è una specificazione del brano precedente, quindi dovremo leggerli di conseguenza. Voi poi prendete gli appunti la scorsa volta e meditate i due brani insieme. Se voi guardate alcuni termini che tornano in questa pericope, abbiamo nozze, sposo, vestito, vino. Tutti elementi di gioia, tutti elementi che richiamano in qualche modo la festa nuziale, e per la cultura semitica non c'è festa più grande che la festa nuziale, il matrimonio. Quindi capiamo che il banchetto di cui si parlava precedentemente è un banchetto nuziale, cioè già il banchetto è importante. Banchetto nuziale vuol dire che Dio è lo sposo. Dio è lo sposo che sposa la creatura. Le nozze si sono finalmente compiute, grazie a Cristo. Allora vediamo i versetti. Versetto 18. I discepoli di Giovanni, i farisei, stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Allora bisogna recuperare in breve chi sono i farisei e chi è Giovanni. Giovanni il Battista, ovviamente, aspettava il Messia, lo sappiamo, colui che avrebbe salvato il mondo. Quindi Giovanni è colui che aspetta. Di conseguenza per Giovanni il banchetto sarà soltanto relegato nel futuro, cioè lui aspetta il banchetto messianico. Quindi adesso intanto digiuna, perché arriverà il banchetto messianico. Tenete conto che, lo diciamo per l'ennesima volta, quando si parla di Giovanni Battista, di farisei, tutti i personaggi che incontriamo nel Vangelo, abbiamo detto tante volte che richiamano la nostra vita, la nostra esistenza. Quindi siamo noi questo Giovanni Battista, poi vedremo perché. I farisei invece dicono: no, l'importante è il passato, la legge, la norma, bisogna essere fedeli alla tradizione. Quindi per loro il presente è insignificante, perché tutto ciò che è importante è già stato dato, è prima. La legge è già stata data, è già scritta, l'Antico Testamento, quindi noi siamo fedeli a questo, quindi adesso digiunano. I discepoli di Gesù, loro banchettano adesso, adesso. Perché? Perché Cristo è presente adesso. È molto fine quello che ci sta dicendo Marco. Ci sta dicendo in cosa sta la novità del cristianesimo. Dio non è uno che c'era prima e basta, di cui adesso bisogna far memoria come un defunto. E non è neanche quello che sarà. Perché? Perché lui c'è già. Allora, il tempo migliore qual è? È quello che c'è adesso, è questo. Perché è l'unico momento in cui c'è Dio, è il momento presente. Per questo che bisogna fare festa adesso, perché sono unito adesso a Cristo. Perché Dio fa festa con me adesso, in questo momento. Matteo 22,32 dice una cosa molto bella. Dice: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Il rischio è sempre quello di proiettare tutto o un futuro che verrà. Allora lì si potrà fare festa. Io penso che molto cristianesimo sia in questa direzione. Cioè, rimandiamo tutto al di là. Sono cose che abbiamo già detto, ma le ripetiamo. C'è una tendenza nel cristianesimo di pensare che la vera festa sarà soltanto nell'aldilà. Quindi oggi va bene che tu così puoi anche rinunciare a qualcosa, anche se le cose non ti vanno tanto bene, su, ma vedrai che poi in paradiso. Adesso stiamo vivendo una valle di lacrime, ma poi vedrai che tutto sarà più bello, ci sarà una grande festa. È un po' triste questo modo di vedere. Peccato che Dio, la gloria di Dio, cioè l'unica volontà di Dio, è che l'uomo sia felice qui e adesso. Se no, per cosa ci ha creati? Se fosse soltanto un momento di passaggio della nostra vita in attesa del paradiso. Ma in questa vita, visto che ce n'è solo una, almeno. Quindi Cristo è venuto a dirci, Gesù è venuto a dirci che Dio ci vuole felici, realizzati, compiuti qui su questa terra. Che la festa è adesso, che Gesù si siede a tavola con me adesso. Qui non si sta parlando del banchetto escatologico. Gesù fa festa nel banchetto con Matteo, col peccatore, quindi con ciascuno di noi, qui adesso, nel mio quotidiano. E poi c'è l'altra tendenza, quella di, no, che si sente anche questa nel cristianesimo, ma una volta sì che si stava meglio, una volta le cose erano diverse, c'era più fede, c'era più gente semplice, no, sono un po' gli anziani che hanno questa, i giovani sono tutti quelli proiettati al futuro, gli anziani sono tutti quelli proiettati al passato, il rischio, chi è che sta vivendo in questo momento? Cioè, il rischio è sempre quello di disertare il momento presente in nome del passato e del futuro. Invece Cristo è adesso. Ecco cosa vuole dirci, suggerirci il Vangelo. Ma d'altra parte, se ci pensate un attimo, non può che essere così. Perché? Ma perché anche antropologicamente la nostra vita, il prima non c'è più. Il passato non c'è più, è già perso, non c'è più, il futuro non c'è ancora, quindi noi rischiamo di vivere tra il non essere e il non essere e trascuriamo il presente, che è l'unico momento che ci è dato da vivere. Questa è una tentazione molto forte nel cristianesimo. Allora abbiamo due categorie di persone, vedete, che diventano quasi simboliche, Giovanni e Farisei, perché per Marco rappresentano due modi di pensare, due mentalità, due logiche, nelle quali purtroppo incorriamo molto spesso anche noi. Quindi lui dice, non ha senso digiunare. Digiunano quelli legati al passato o quelli che aspettano il futuro, ma adesso lo sposo è con voi, fate festa per questo. Vedete il tema della festa, quanto torna. Il cristianesimo vuol dire fare esperienza del Dio presente qui, ora per me, mi ama, mi ha raggiunto, mi ha salvato, mi ha recuperato. Se non faccio festa adesso per questo, perché devo digiunare? Apro una parentesi. Il digiuno nella chiesa primitiva, quindi nella chiesa in cui sta scrivendo Marco, ma anche in 2000 anni di tradizione, è importantissimo il digiuno. Adesso non è questa la sede per approfondire il digiuno cristiano, ma non è certamente in questo senso. Qui non si sta pensando al digiuno patristico che i padri hanno sviluppato, che poi molta spiritualità ci ha insegnato. Ecco, il digiuno cristiano è importante, purtroppo noi l'abbiamo relegato soltanto a due giorni durante l'anno, no? Al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, i due giorni di digiuno obbligatori. Tenete conto che la Chiesa ortodossa ha 40 giorni di digiuno prima della Pasqua, prima del Natale, prima dell'Assunta. Il digiuno per gli ortodossi è un pochino diverso, ma perché era così nella Chiesa primitiva anche. Però non stiamo parlando di questo digiuno qui, eh. È un digiuno simbolico, cioè sono quelli che si rifiutano di vivere il momento presente perché tutti legati al passato o al futuro. No? Digiunare, cos'è digiunare in fondo? No? Non mangiare. Il mangiare che cos'è? È la vita. Quindi Gesù se la sta prendendo con quelli che si rifiutano di vivere il momento presente perché hanno solo vissuto prima o aspettano di vivere dopo. Ecco, bisogna entrare in questa logica. Il digiuno è il non voler vivere. Vivi in pienezza perché Cristo si è fatto presenza. Perché Cristo è il veniente. C'è quella bellissima definizione di Dio, di Gesù. In Apocalisse viene detto Dio è colui che era, che è e non che verrà. Questo era l'Antico Testamento che diceva così. È colui che era e perché era è e che viene. Questa è la bella definizione dell'Apocalisse di Gesù. Quindi Cristo è colui che era, che è e che viene, cioè il veniente. viene continuamente, è sempre presente a mio favore. È per questo che bisogna fare festa. E se tu entri in questa logica che Cristo è con te, per te, in ogni momento, perché colui continuamente viene in tuo favore, perché Cristo è una proesistenza e a tuo favore, beh, la tua vita cambia, altro che festa. Gesù dice, possono forse i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Per quel tempo in cui hanno lo sposo con loro non possono digiunare, vedete? Perché non si deve digiunare? Perché sono giunte le nozze tra l'uomo e Dio. Gesù qui, tra l'altro, presenta se stesso come lo sposo. Sapete che Gesù ha tanti modi di presentarsi, no? Sono il pastore, sono il Signore. E qui usa lo sposo. È bellissimo, eh? Lo sposo. Lo sposo perché lo sposo, cioè Gesù, ma è Dio, eh? Dio, perché Gesù è Dio, quindi Gesù ci invita a pensare al Padre, a Dio Padre, come lo sposo. Perché cosa dice sposo? Beh, bisogna entrare forse nella concezione ebraica di sposalizio. Cos'era lo sposalizio, il matrimonio? È, perché lo dice la scrittura, quando due si sposano diventano una cosa sola, diventano una carne sola, no? La Genesi già lo dice, i due si lasceranno il loro padre e la loro madre, si uniranno, i due diventeranno una carne sola. Ora, Dio, nel momento in cui dice di se stesso di essere lo sposo che unisce a sé la sposa, cioè la creatura, cioè io, vuol dire che adesso io e Dio siamo una cosa sola. Siamo diventati una cosa sola. Io penso che riuscissimo a entrare, a intuire un po' questa cosa, è da brivido. Non è una figura, è come se Dio ci avesse sposati, no. Sulla croce, che è il talamo nuziale, sulla croce Dio ha sposato a sé l'umanità. Noi siamo una cosa sola con Dio, siamo diventati uno, per cui le prerogative di uno diventano le prerogative dell'altro, cioè Dio è adesso è pienamente uomo e l'uomo è pienamente Dio. Noi siamo divini, noi siamo diventati divini perché Dio ha sposato l'uomo. Certo che si usano figure umane, lo sposalizio, lo sposo, la sposa, perché il nostro linguaggio è questo, non possiamo usarne altri. Però Gesù ha usato usare delle figure veramente fortissime. Capite che se entriamo in questa ottica, noi ci muoviamo nel mondo come divini e tutto ciò che ci può capitare capita a Dio. E in ultima analisi vuol dire che il male, la sofferenza, la violenza, non può farci nulla. Non può farci nulla perché? Perché Dio è l'amore. E l'amore è sempre più forte del male, della morte, della violenza, della sofferenza. Quindi quando ci succede qualcosa, anche di grave, succede a Dio. E Dio è sempre più forte di tutto ciò che ci può succedere. Si è compiuta la grande profezia dell'Antico Testamento, no? Di Isaia, voi sarete dei. E lo siamo diventati. Guardate che, ecco, portarsi dentro questa convinzione nel nostro quotidiano e non in base al nostro comportamento. Cioè, Dio non ci ha sposati, non si è unito a noi perché eravamo meritevoli, perché eravamo belli come una sposa splendente, pura, casta. Eravamo, siamo, disgraziati, sporchi, no? Cattivi, immeritevoli di perdono, di amore. Eppure Dio ci ha sposato e continua a sposarci perché è benedetto, continua a unirsi a noi. Capite che se uno entra in quest'ottica, che digiuno fai? Cioè non vivi, altro che vita. La tua vita diventa una festa, diventa una festa. Quindi per quello che si usa tutti questi termini della festa, sposo, nozze, vino, vita, festa. E certo, la tua vita non può essere triste se entri in questa logica. Se comincia a intuire questo. Tutto questo era già stato in qualche modo preventivato, in qualche modo, in quel bellissimo libretto dell'Antico Testamento, si chiama Il Cantico dei Cantici, che forse una lettura ogni tanto dovrebbe fare. Ecco, io vi inviterei proprio sulla scorta di questa sera di leggervi il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un dialogo, la storia di un rapporto tra una ragazza e un ragazzo. A livello storico doveva proprio essere un cantico d'amore che circolava in Mesopotamia. Quindi il primo livello è proprio il livello, quello che è, non stiamo lì a interpretarlo, a immaginare chissà cosa, non è un simbolo Cantico dei Cantici, è proprio una storia d'amore fatta di passione, fatta di erotismo, è un libro fortemente erotico, ci sono delle immagini azzardatissime, infatti stupisce come sia stato, come abbia potuto entrare nella Bibbia un libro così, perché è scandaloso, Eppure c'è, perché vuol dire che, primo livello, che tutto ciò che intercorre tra l'uomo e la donna a livello fisico, erotico, è bellissimo e va tenuto e va esaltato. Perché non c'è nulla di sporco, nulla di negativo in un rapporto tra uomo e donna, nella carnalità, nell'effusione di relazione, ecco. Primo livello. Secondo livello, se Dio in qualche modo ha unito a sé la sposa, in fondo è questo. Cioè Dio ci ama di un amore erotico. Questo l'ha detto il Papa Benedetto XVI nella sua prima enciclica, no? Sulla carità. Dio ci ama di un amore erotico, di passione. Non è un amore così. Dio ha passione di noi e nutre una passione come nutre un uomo per una donna e viceversa. Quindi ogni giorno è festa. E allora ai Giovanni Battista di sempre e ai farisei di sempre Gesù è come se dicesse: perché? Guarda che quello che cerchi è adesso, è ora, è giunto il momento di fare festa, perché Dio è giunto adesso a unirsi a te. Adesso c'è il momento, è il momento per fare festa. Lo sta dicendo a loro, lo sta dicendo a noi. Noi siamo sempre quelle che pensiamo che la festa, il compimento del cuore, l'unione, cioè il giorno di festa, debba sempre avvenire, debba sempre essere chissà quando. Oppure appunto rimpiangiamo sempre un paradiso perduto. No. Quello che cerchi non è né nel passato né nel futuro, è adesso. In fondo, cercando ciò che si desidera. È peccato, no? Cioè noi siamo soliti cercare ciò che dà compimento del cuore, lo cerchiamo spesso fuori dalla verità e allora facciamo esperienza del peccato, perché il peccato non è altro che un andare a cercare nel posto sbagliato il compimento del cuore. Allora Gesù ci dice: ci sono io qui adesso, fai esperienza di me. E più ti unisci a Dio, meno andrai a cercare surrogati all'amore. Se fai esperienza dell'unione, fai l'esperienza del tutto, e se hai tutto, cosa vai in cerca ancora? Noi siamo sempre alla ricerca di piccoli dei capaci di darci un po' di felicità, questo è il peccato in fondo, no? Eleviamo a Dio una persona, un oggetto, una situazione, un successo personale, lavorativo, no? Dobbiamo sempre cercare chissà dove, quando l'unico Dio è venuto già incontro, è già pronto a fare festa con me, è già seduto a tavola, basta dirgli di sì. Vi ricordate l'altro brano dell'Apocalisse, no? Dove dice: io e il Padre, cioè Dio, sta alla porta, stiamo alla porta e stiamo lì a bussare. Chi vorrà aprirla, noi entreremo, ci siederemo a mensa con Lui e ceneremo con Lui. Quindi da parte di Dio è fatta. Lui sta alla porta e bussa. L'unico problema è che la maniglia è dalla nostra parte, ovviamente. Non c'è una maniglia dalla sua. Perché ci fosse una maniglia dalla sua, entrerebbe senza chiederci permesso. Ma questo non è più l'amore, perché solo l'amore chiede permesso. E chiede talmente permesso che può stare anche fuori. A lui dispiacerà. Non è che ci castiga perché lo lasciamo fuori, eh? Non è che ci sgrida perché lo lasciamo fuori. Piuttosto piangerà, se Dio piange, perché non l'abbiamo invitato e non possiamo fare festa. Quindi il suo desiderio non è compiuto. Il versetto 20 è un versetto che ha fatto molto discutere, perché sembra contraddire tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Ma verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno in quel giorno. Si pensa che questo versetto, Marco, quindi la chiesa marciana, l'abbia messo perché all'epoca in cui Marco sta scrivendo è già invalso l'uso di celebrare il venerdì santo, quindi è proprio il giorno del venerdì santo quando si fa memoria del Cristo tolto, ecco. Quindi probabilmente c'è un ricordo, una testimonianza che si sta già affermando, si è già affermata, diciamo, la liturgia del venerdì santo. Quindi il versetto 20 teniamolo così, non è assolutamente contraddittorio a quello che abbiamo detto prima. Poi dice 21: nessuno cuce una toppa, leggo la traduzione che avete voi, ma verranno, nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa la stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. Il vestito, anche qui i simboli sono importanti, qua si parla di vestito. Il vestito ha una forte portata, anche qui in questo caso, simbolica. Il vestito è simbolo della gioia, della vita, in fondo. Quindi se il vestito è simbolo della vita, queste nozze, questa unione ha rinnovato anche il vestito, cioè anche la vita. vedete, tutto diventa nuovo, tutto. Non si fa solo il banchetto, simbolo anche questo, ma anche la veste, vestito, abito, ha a che fare con abitudine, quindi anche le nostre abitudini, cioè il nostro vivere, è nuovo, tutto diventa nuovo. Ecco allora, dobbiamo avere il coraggio di vivere una vita nuova in toto, non con piccole toppe di vecchiume. E cos'è questo, il vecchio? Che cos'è questo vestito vecchio, queste toppe vecchie? Cosa sono? Sono i nostri egoismi, i nostri opportunismi. Molte volte è veramente la nostra situazione questa, no? Dove siamo nuovi perché il battesimo ci ha fatti nuovi, ascoltiamo la parola, ci fa nuovo perché Cristo viene a abitare in noi, quindi fa festa con noi, e poi siamo ancora attaccati a piccole cose vecchie. Mettiamo delle pezze, no? Così. Però queste pezze di vecchiume, di mentalità passata, di mentalità mondana, così che ogni tanto ci prende, rischiamo di strappare tutto, no? Allora l'obiettivo è in qualche modo di farci sempre nuovi, in qualche modo, di chiedere sempre di rinnovarci, in modo che anche queste piccole toppe vecchie vengano distrutte del tutto. Sono questi piccoli rigurgiti di uno stile vecchio, ecco, di uno stile vecchio. E poi c'è: nessuno getta vino nuovo in odri vecchi, è lo stesso discorso di prima, adesso cambia. È bello anche vedere come Gesù cerca di far passare un messaggio, una grande tematica teologica in questo caso. Gesù sta dicendo delle cose incredibili, però vedete, si serve in tutto il Vangelo, ma in questo brano abbiamo un bellissimo esempio, si serve di cose che tutti potessero comprendere all'epoca: il banchetto, le nozze, il mangiare, il vestito. Vestito poi prendeva anche una valenza, chi è che andava vestito all'epoca? Cioè, probabilmente avevano queste tuniche, no? Cioè, vivevano la moda orientale, quindi il vestito era il vestito della festa, per l'occasione importante. E poi parla anche qui di otri di vino, perché tutti potessero comprendere anche. Ma perché ha appena parlato di nozze, ad una nozze, alla nozze non può mancare il vino, pensate cane, no? Quindi il vino di cosa è simbolo? Se il vestito è simbolo di vita concreta, cioè il quotidiano, la nostra vita in pienezza, lo spirito... Scusate, il vino è simbolo dello spirito. E lo spirito che cos'è? L'amore. Cioè non puoi vivere lo spirito di amore, cioè non puoi vivere il tuo amore nelle strutture vecchie, gli otri, negli otri vecchi dell'egoismo. Devi deciderti di mettere vino nuovo in otri nuovi, cioè... cambiare tutto veramente, il discorso di prima, no? In fondo, cambia soltanto i termini. Si parla di strappo e si parla di otri che si rompono. Io penso che possiamo accogliere anche un aspetto positivo. Ogni tanto che gli otri nostri si rompano, va anche bene. Facciamo esperienza anche del fallimento, è quello che facciamo tutti i giorni, no? Siamo nuovi, siamo sposi, siamo già uniti a Dio, siamo la sua creatura preferita, cioè viviamo un già che è impressionante e facciamo esperienza sempre del non ancora. Siamo ancora deboli, siamo ancora fragili, cadiamo, pecchiamo, rompiamo gli otri continuamente. Noi siamo continuamente otri che vengono riempiti di vino nuovo e poi ogni tanto sperimentiamo che si rompono. Ma forse va anche bene. Cristo li ricostruisce e ci dà ogni mattina la possibilità di riempire otri nuovi, ogni mattina, e si ricomincia, perché lui è l'amore. Quindi il fallimento può essere anche un buon momento per fare esperienza di Dio, perché tu farai esperienza di Dio che è amore quando non ami, farai esperienza della misericordia quando sei misero e farai esperienza del perdono quando pecchi. Quindi il peccato, la miseria, il non amore ci stanno tutti. Bene, questo è io farei ancora la pericope successiva, 23-28. Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano, e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio, mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare, se non ai sommi sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Ora, dopo una frase del genere, non c'è da stupirsi che vogliano farlo fuori, perché ha detto una cosa che distrugge un mondo. E allora, siamo solo al capitolo 2. Certo che poi lo vogliono fare fuori. Infatti, guardate 3. 6. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ma certo, se non puoi buttare all'aria tutta la costruzione di secoli e secoli. Ma cosa ha detto così di straordinario? Allora, guardiamo, cerco di concentrare, perché è una pericope di una portata teologica impressionante, non possiamo ovviamente fermarci tanto, ma teniamo presente una prima cosa. Qui si parla di sabato. Che cos'è il sabato? Il sabato nella scrittura è la pienezza di vita. Cioè il sabato nella scrittura è il compimento dell'uomo. Voi sapete che l'uomo è stato creato non di sabato, ma il giorno prima, nel sesto giorno. Quindi è l'essere molto imperfetto, perché? Perché deve tendere al settimo giorno, cioè al sabato, per diventare se stesso. Quindi il sabato è il giorno ripieno di Dio. Possiamo dire, lo diremo dopo, possiamo benissimo sostituire la parola sabato a Dio. Il sabato è Dio. Quindi l'uomo è stato fatto nel sesto giorno perché? Perché per diventare pienamente se stesso, altrimenti rimane imperfetto, rimane inconcluso, deve entrare nel settimo, cioè deve entrare in Dio, deve entrare in relazione con Dio, il discorso di prima. Questo è il sabato. Quindi il sabato è il giorno della festa, della pienezza, è il giorno di Dio, è il giorno in cui, verso cui l'uomo deve tendere il sabato, cioè tendere verso Dio, la pienezza, la felicità, il banchetto, tutto quello che vogliamo, le nozze, tutto questo è il sabato. Allora, voi capite che una domanda che potremmo fare a Gesù è questa: senti Gesù, te la sei andata a cercare però, cioè certo che ti vogliono fare fuori, ora tu dovevi prendere le spighe, non potevi farlo o il venerdì o il giorno dopo, oppure guarisce un uomo e dalla mano paralizzata, la pericope successiva. Ma questo benedetto uomo sarà una vita che aveva la mano paralizzata, ma proprio di sabato tu devi guarirla. Non potevi guarirla il giorno dopo, il giorno prima, ma perché te la devi cercare? Ma no, proprio, cioè ha significato di farlo, perché lo faceva di sabato? Per dire che con Gesù l'uomo è entrato nel sabato. Non poteva farla di venerdì o di domenica, la domenica, cioè il giorno successivo al sabato ebraico. Non si poteva. Cioè, facendolo di sabato è segno che con Gesù l'uomo finalmente è entrato in Dio, può fare festa, perché è fatto per quello. Quindi Gesù, che è Dio incarnato, quindi con Gesù dice che finalmente l'uomo può entrare in Dio e fare festa, perché è stato creato per quel giorno. Allora capite che per Gesù è importantissimo farlo di sabato, non poteva che farlo di sabato perché diventava un segno, un simbolo importantissimo. E poi ci sono tutti gli altri per i quali di sabato non si può fare nulla. Proprio il contrario. Cioè, è come per dire, abbiamo la possibilità della felicità, del compimento dell'uomo, ma l'uomo non può entrare in questa felicità. Capite qual era la situazione di fronte a Gesù, dei farisei? I farisei dicono, l'uomo è fatto per il sabato, cioè, in realtà, l'uomo è fatto per il sabato, no? Cioè, ci sta presentando una contraddizione, cioè, l'uomo è fatto per il sabato nel senso che deve tendere, se non è se stesso, a entrare nel sabato, ma non può entrarci. Non può entrarci. E perché non può entrarci? È perché di sabato non si può fare nulla, non si può guarire, non si può strappare le... Perché viene contestato Gesù? Perché strappare e sfregare era come mietere e trebbiare in qualche modo, no? Erano dei lavori in campagna, quindi non si potevano fare. E Gesù dice, no, io sono venuto perché l'uomo potesse vivere la pienezza, per questo io sono venuto perché l'uomo potesse entrare in Dio, tutto il discorso di prima, lo sposalizio, l'unione. E invece gli altri sono sempre lì nel dire, è lecito, non è lecito, e guardate che non è lecito. Loro vivevano nel lecito e nel non lecito. Ma cosa vuol dire lecito o non lecito? Cioè l'importante è che l'uomo possa essere felice e voi mi venite a dire è lecito o non è lecito? Guardate che i farisei a cui sta facendo riferimento Marco sono i farisei della sua comunità ecclesiale. Cioè i farisei ci sono sempre, anche oggi, questi. Cioè sono quei farisei che da una parte dicono che l'uomo è fatto per la felicità, no? Ma gliene impediscono di viverla. È la contraddizione, no? Quindi la mentalità che soggiace è questa. Il sabato, il giorno di sabato è Dio, ma non è lecito avvicinarsi a Dio. Hai la salvezza a portata di mano, ma non è lecito all'uomo raggiungere Dio. Perché Dio è santo, Dio è lontano, Dio è totalmente altro, diverso, tu non puoi avvicinarti, non puoi fare nulla in sua presenza. Vedete, una mentalità che ha sottratto l'uomo a Dio, l'ha allontanato. Era questa la religiosità farisaica, allontanare l'uomo da Dio. E Gesù è venuto invece a unirli, perché il cuore dell'uomo era questo, unirsi al suo Dio. Ora vi faccio solo notare una cosa, perché appunto non possiamo fermarci, ma qui si sta parlando di campi di grano, spighe, mangiare, festa. Si è appena parlato di banchetto. Marco, a cosa sta facendo riferimento qui? All'Eucaristia. All'Eucaristia. Cioè, adesso il sabato si è compiuto, cioè la festa si può vivere, l'unione si può compiere perché? Perché Gesù è il pane, è un Dio che si è fatto pane, e adesso questi discepoli prendendo le spighe, strappando le spighe, vuol dire che stanno mangiando di Cristo. Cioè il sabato che è Dio si è fatto presente in Gesù. Quindi chi si accosta a Gesù, chi vive di Cristo, chi mangia Cristo, vive il sabato, cioè vive di Dio. Questo sta facendo passare Marco. Allora, illecito, non illecito, tutte queste cose, no? Non hanno più senso. Perché tu stai mangiando Dio, sei in unione con Dio. La festa ormai è iniziata, è questa. E Gesù risponde in qualche modo sulla stessa lunghezza d'onda, no? I farisei conoscono molto bene la scrittura, sanno sicuramente quel passo di Samuele, siamo in prima di Samuele, in cui Davide, il re Davide, mangia i pani dell'offerta, che non era lecito. Allora qui Gesù li sta schiacciando, E sta dicendo, ma non vi ricordate voi che siete esperti di scrittura, cosa fece Davide? Davide fece ciò che non era lecito. Vuol dire che c'è qualcosa di illecito che è giusto. Gesù sta dicendo che c'è qualcosa di giusto che dà vita all'uomo anche se è illecito. Tenete conto che quella legge è una legge divina. Quindi non si è nel giusto perché si osserva tutte le regole, perché se no non sarebbe giustizia, sarebbe legalismo, legalità, legalismo, non legalità. C'è qualcosa di giusto anche se è illecito, perché soggiace, cosa c'è qua sotto? Perché ci sono delle leggi che non fanno bene agli uomini e anche delle leggi divine. Gesù non è venuto a distruggere la legge divina dell'Antico Testamento, ma è venuto a perfezionarla con l'amore. E allora, quando è che una legge è giusta? Quando è che una legge è giusta? Una legge giusta soltanto quando è a favore degli uomini. Perché quando una legge non è a favore degli uomini, non è più buona, è una legge cattiva. E allora una legge cattiva, tu sei chiamata a disobbedirla. Allora, è sempre l'uomo il criterio della bontà di una legge. Guardate che questo non vale soltanto nel nostro contesto biblico, vale anche nel contesto sociale, sapete. Essere giusti, vivere la giustizia, non vuol dire osservare le leggi, perché ci possono essere delle leggi infami che fanno tanto male agli uomini. Allora il criterio della bontà di una legge è soltanto l'uomo, e l'uomo criterio ad ogni cosa, anche le leggi. Quindi se una legge è a favore dell'uomo è una legge buona, se una legge che va contro l'uomo o diminuisce l'uomo o offende l'uomo è una legge cattiva, una legge perversa. E Gesù questo lo sapeva bene. Perché chi disobbediva il sabato era reo di morte e lui se ne frega, perché l'uomo ha bisogno di vivere, ha bisogno di essere guarito. E infatti disobbedisce. La pagherà cara, morirà per questo, ma l'amore è questo. Allora, teniamo presente, il criterio della bontà di una legge è sempre l'uomo. Il problema nostro è che a volte capovolgiamo, e come i farisei, capovolgiamo i termini e usiamo, cioè critichiamo l'uomo in base alla legge. È proprio il contrario. Cioè diciamo un uomo è buono o cattivo a secondo se riesce a osservare o meno la legge. I farisei facevano questo. I farisei giudicavano una persona se era osservante o meno di una legge. Riesce a osservarla, sei buono, non riesce a osservare, sei cattivo. E no, Gesù dice, c'è qualcosa che non va. Forse è il contrario. Cioè l'uomo è sempre buono. L'uomo è bello, è la creatura, voluta da Dio. Ora, forse la legge che non è buona. Questo guardate che è un passaggio molto importante. E poi dice il versetto 27 è la goccia che fa traboccare il vaso. Nel senso che al versetto 27 Gesù dice questa cosa micidiale. Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Allora, ha due criteri di lettura. Proviamo a vederli velocemente entrambi. Primo, il sabato rappresenta la legge. No, il sabato è la legge. Quindi Gesù dice, la legge è fatta per l'uomo, è a favore dell'uomo, e non l'uomo per la legge. Quindi Gesù critica la legge quando la legge non è a favore dell'uomo. Seconda lettura. Abbiamo detto che potremmo tradurre sabato con Dio. Allora proviamo a sostituire i termini. Come suona il versetto 27? E diceva loro, Dio è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per Dio. E guardate che è grossa questa. Cioè, Gesù le sta sconvolgendo perché sta dicendo che non è l'uomo che deve, non è l'uomo fatto per Dio, cioè non è l'uomo che deve fare per Dio, che deve piegarsi ad un Dio, che deve essere a favore di Dio, ma è Dio che deve essere fatto per l'uomo, che si curva sull'uomo. È Dio che deve prendersi cura delle sue creature. Sta dicendo questo Gesù. E voi capite che avevano ragione di farlo fuori. Ma a me piacerebbe chiedere ai nostri cristiani, cioè alla gente che ci frequenta, quale assioma fanno proprio, se è Dio per l'uomo o è l'uomo per Dio. Sono sicuro che molti cristiani dicono che l'uomo è per Dio, è l'uomo che deve sacrificarsi per Dio, è l'uomo che deve fare le cose per Dio, è l'uomo che deve sottostare alla divinità. Ebbene, questo non è cristianesimo. Questo è ciò che dicono tutte le religioni, ma non il cristianesimo. Perché il cristianesimo, ma non lo dico io, il versetto 26 dice questo, che è Dio per l'uomo, è Dio a favore dell'uomo, è Dio che deve fare qualcosa per l'uomo. Questa è la fede. Questa è la fede. La fede è credere a un Dio che mi ama talmente tanto che continuamente viene e viene niente, che viene verso di me, che mi ama, mi recupera, mi perdona anche quando non sono perdonabile, mi ama anche quando non sono amabile. Se non è un Dio a favore dell'uomo questo. E invece noi pensiamo sempre che dobbiamo essere all'altezza di Dio. Questo vuol dire anche stare attenti in qualche modo, perché se per te l'uomo è fatto per Dio, vuol dire che Dio è al di sopra di tutto. Ma se Dio è al di sopra di tutto, è al di sopra anche degli uomini. E se è al di sopra degli uomini, può fare tanto male agli uomini. Cioè, questo vuol dire che se per te Dio viene prima di ogni cosa, se Dio è di sopra di tutto, vuol dire che l'uomo viene dopo. E se l'uomo viene dopo è sempre molto pericoloso, perché in nome di Dio si può fare tanto male agli uomini, come è sempre successo in fondo. Le guerre sante, le guerre di religione sono proprio queste, aver messo sempre Dio al primo posto, aver sempre messo Dio prima di tutto. Allora, il versetto 27 è veramente una bomba che capovolge radicalmente il nostro modo di pensare e ci fa fare quel passaggio fondamentale che è la nostra conversione, cioè il passaggio dalla religione alla fede. Non è l'uomo per Dio, non è l'uomo che deve scalare il cielo, non è l'uomo che deve arrivare con le sue forze a Dio, con i sacrifici, con gli olocausti, con le preghiere, con le eucaristie, col bene, no? Ma è un Dio che è sceso, che si è donato, si è consegnato, che è morto per te, che ha dato la vita per te, che ti ha impregnato, inzuppato di amore. Bene, queste sono alcune considerazioni su questi due importanti brani di Marco 2.